ANG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio.
Domenica 23 novembre, ore 19.34, un violento terremoto colpisce la Campania centrale e la Basilicata fino alla provincia di Foggia. 90 secondi interminabili. Chi l'ha vissuto non lo può dimenticare, come Luciana, che all'epoca era una bambina.
Dovevo ancora compiere 9 anni, per cui una vita tranquilla. Ricordo che avevamo organizzato una festa a casa di una mia zia, che è al quinto piano da una parte della strada e all'ottavo piano dall'altra parte. Siamo saliti su, quando ad un certo punto abbiamo iniziato a sentire un forte boato e soprattutto abbiamo iniziato a sentire che tutto intorno girava. Ovviamente io non mi sono resa conto di nulla perché non sapevo cosa fosse, ma ho iniziato a sentire le urla dei miei genitori, dei miei zii più grandi, che quindi avevano contezza di quello che stava accadendo. E ricordo ancora mio padre che ha preso mia sorella piccolissima sotto il braccio ed è sceso giù, è andato via. Quando siamo arrivati giù abbiamo trovato gente disperata, gente che piangeva, urlava. Tra l'altro veramente abbiamo fatto le scale in una frazione di secondo probabilmente, perché vedevamo questi palazzi che ancora oscillavano. Probabilmente oggi, con tutte le conoscenze che abbiamo, ci rendiamo conto che abbiamo fatto una cosa sbagliatissima di tutto quello che, alla luce di quello che conosciamo oggi, sappiamo che non si scappa durante la scossa.
Fuori è l'inferno. Ecco come viene descritta la scossa vissuta a Potenza, nella centralissima piazza Mario Pagani.
L'aria si fece poi cupa. Il cielo pallido, smorto, come in un'eclisse di luna. Da quel chiaroscuro malato venne fuori improvvisamente un boato, che non era di tuono, un suono senza vita, come un aborto. Dal profondo della terra rispose diabolico appuntamento congiunto, un lungo ululato che fece stringere in gola, si seppe, perfino l'abbaiare di cane. Si trattava di un'insidia violenta e così fu quando la crosta della terra cominciò a tremare. 1, 2, 3 secondi e ancora che sembrava un eterno. Senza principio né fine. La gente, come un appuntamento, sventagliò precipitosa dai portici verso il cuore della piazza, mentre le case s'avvinghiavano in lugubri abbracci accartocciandosi poi sulla strada. Di attimo in attimo la terra fece e rifece i suoi diabolici cicli di rivolta, fin quando in un ultimo terribile strappo s'accasciò sfinita. Erano stati 90 secondi.
I drammatici ricordi di Vito, vigile del fuoco di Potenza di fronte alla tragedia.
Ho iniziato partecipando a ricerche di persone e recuperi nella zona di Monte Reale a Potenza, dove crollò un intero palazzino vicino alla palestra Coni e dove mancavano all'appello varie persone che evidentemente erano sotto le macerie. Recuperammo lì i corpi di 3-4 persone, ricordo. Il giorno successivo poi fummo inviati a Muro Lucano, sempre per la ricerca di persone seppellite dai crolli di varie abitazioni, operando in un contesto rischiosissimo che non si può dimenticare, perché ci trovavamo in strette stradine di quel paese, strapiene di macerie, magari camminavamo sopra i resti di persone seppellite, insomma, e stradine che non offrivano la possibilità di riparo dalle cadute di tegoli, porzioni di muri intonaci, a causa delle frequenti scosse, quindi non c'era dove ripararsi in pratica. Qui nella zona alta del paese, la zona sottostante il castello di Muro Lucano, lavorammo per un giorno intero per recuperare una famiglia seppellita dal crollo totale dell'abitazione a causa dei massi rocciosi sovrastanti che erano rovinati sopra. Si trattava di una madre, una figlia adolescente e due bimbi di età presumibile sui 2-3 anni, purtroppo l'età di mio figlio all'epoca, che mi produsse un pianto irrefrenabile, ovviamente, con emozioni che ancora sento ora come allora. L'emozione complessiva poi era aggravata dalle condizioni emergenziali, non avevamo né barelle né bare per questi poveri corpi. E dovendo scenderli tra le macerie nella piazza a valle del paese, che era il punto di raccolta, come barella dovevamo utilizzare mezzi di fortuna, cioè pezzi delle nostre scale, la cosiddetta scala italiana, sacchi neri di plastica per i piccoli corpi dei bimbi, scenari che non si riesce a dimenticare.
Le linee elettriche e telefoniche saltano. La gestione dell'emergenza è caratterizzata da notevoli difficoltà e ritardi. Il Mattino titola drammaticamente: fate presto. Un appello per salvare chi è ancora sotto le macerie. Il Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, è tra i primi ad arrivare sui luoghi del disastro.
Sono tornato ieri sera dalle zone devastate dalla tremenda catastrofe sismica. Ho assistito a degli spettacoli che mai dimenticherò. Interi paesi rasi al suolo. La disperazione poi dei sopravvissuti, ebbene a distanza di 48 ore, non erano ancora giunti in quei paesi gli aiuti necessari. È vero, io sono stato avvicinato da abitanti delle zone terremotate che mi hanno manifestato la loro disperazione, il loro dolore, ma anche la loro rabbia. Non è vero, come qualcuno ha scritto, che si siano scagliati contro di me, anzi, io sono stato circondato da affetto e da comprensione umana, ma questo non conta. Questo che ho potuto constatare, che non vi sono stati i soccorsi immediati che avrebbero dovuto esserci.
L'appello di Pertini in televisione, il 26 novembre, accelerò l'ondata di solidarietà e le partenze. Migliaia di volontari partirono da tutta Italia per le zone terremotate, per soccorrere chi era in difficoltà, mossi da un senso di generosità e spontaneità. Dare una mano era il loro imperativo, non c'era un'organizzazione attenta e pianificata. La notte tra il 23 e il 24 il caos dei soccorsi ebbe effetti drammatici. Gli stessi responsabili dell'esercito ammisero sulla stampa che la reale dimensione del disastro fu chiara solo il mattino del 24, quando i primi elicotteri sorvolarono l'area colpita. La mancanza di una cabina di regia complessiva renderà poco razionali e sproporzionati gli interventi, soprattutto di quelle unità specializzate che pure erano disseminate nelle varie regioni e che si misero in marcia verso l'Irpinia e la Basilicata, perdendo tempo preziosissimo per mancanza di informazioni chiare. Le cicatrici dell'immediato doposisma furono tremende. Quasi 3.000 morti, 9.000 feriti, 280.000 sfollati, interi paesi rasi al suolo e altri profondamente danneggiati. E poi il dolore, la paura, il ritardo dei soccorsi, il cinismo di chi approfittò della sciagura per arricchirsi, gli sprechi e gli affari. Ma insieme ai problemi della ricostruzione a Irpina e Lucana, resta una grande eredità sul fronte dei valori solidali e dell'organizzazione, che allora fu spontanea e improvvisata. Oggi l'Italia è un paese modello in fatto di gestione del rischio, grazie alla Protezione Civile, nata nel 92, con il servizio del volontariato tra le sue componenti attive. Un sistema organizzato e coeso che provvede a tutto ciò che è finalizzato a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da catastrofi e da altri eventi calamitosi è diretta a superare l'emergenza. Un modello di resilienza che nasce dal grande esempio dello slancio generoso di chi si mise in cammino per aiutare, in quel drammatico novembre del 1980. Un patrimonio concreto da tutelare e valorizzare ancora oggi, di fronte alle emergenze attuali, quelle che rischiano di minare e rendere peggiori i rapporti e le relazioni sociali.
ONG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Progetto finanziato dal bando ANG in radio più di prima di Agenzia Nazionale per i Giovani grazie ai fondi del Dipartimento Politiche Giovanili e del programma europeo Erasmus+.